Benvenuti a questa nuova esplorazione. Oggi l'obiettivo è davvero interessante. Stiamo analizzando a fondo i dati del documento dell'Osservatorio IDA. E per chi ci sta seguendo, l'attenzione andrà esclusivamente sul quarto capitolo, che va dritto al cuore di un tema caldissimo.
Esatto, niente divagazioni oggi, andiamo dritti sui parametri pratici, cioè i criteri di selezione e qualificazione degli Edge Data Center.
Perché la sensazione leggendo è che il mercato stia, diciamo, cambiando marcia.
Sta maturando molto rapidamente, sì. Non bastano più le semplici promesse, servono dei parametri chiari, misurabili e certificabili per definire cosa sia davvero un Edge Data Center. E il documento dell'Osservatorio IDA fa un lavoro eccellente nel fare ordine.
Dividendo il tutto rigorosamente in tre grandi categorie, giusto? Operative, contrattuali e strategiche.
Precisamente.
Inizierei proprio dai parametri tecnico-operativi. Leggendo il rapporto, salta subito all'occhio un fattore assolutamente cruciale, ovvero la latenza. Si parla di scendere sotto i 10 millisecondi, un requisito immagino vitale per quelle applicazioni.
Applicazioni critiche che semplicemente non tollerano il minimo ritardo. Assolutamente. Ma la cosa affascinante qui non è solo la latenza media in sé, ma la sua assoluta prevedibilità, cioè non si può avere un sistema che a volte è velocissimo e a volte no.
Certo.
Serve costanza millimetrica, il che richiede meccanismi di rete molto avanzati. E a questa affidabilità si lega strettamente il tema della sicurezza, affrontato con un approccio multilivello.
Che parte dalla sicurezza fisica, quindi banalmente telecamere e serrature elettroniche direttamente sui rack, per arrivare a quella logica.
Basata sull'architettura Zero Trust.
Ok, fermiamoci un secondo su questo. Per Zero Trust intendiamo il principio del non fidarsi di nessuno. Anche il singolo accesso dall'interno della rete deve essere continuamente verificato.
Perfetto, è esattamente così. Nessuno ha il passaporto verde a priori.
Molto chiaro. Ora, con tutta questa potenza di calcolo e sicurezza racchiusa in spazi così piccoli, il consumo energetico diventa una sfida enorme. Come viene affrontata l'efficienza secondo i criteri dell'Osservatorio ISIDA?
È un punto centrale. Il documento menziona tecniche come il free cooling. Praticamente significa sfruttare l'area o le temperature esterne per raffreddare i server.
Abbattendo drasticamente i consumi rispetto ai condizionatori tradizionali.
Esatto, a cui si aggiunge una spinta fortissima verso l'integrazione con fonti di energia rinnovabile.
Tutto questo ovviamente ha un costo, il che ci porta dritti ai parametri economico-contrattuali. Leggevo che i modelli di prezzo descritti sono estremamente flessibili.
Le differenze sono notevoli e dipendono dall'uso. Si va dal pagamento a consumo fino al canone fisso mensile. Pensiamo alla differenza tra una fabbrica intelligente che magari paga solo in base all'effettivo utilizzo orario dei server.
E una smart city che invece gestisce i semafori e richiede una copertura dati continua 24 ore su 24. Ha molto senso e immagino che questa personalizzazione si estenda anche ai contratti veri e propri. Le necessità sui dati di un ospedale non possono avere gli stessi parametri di un'industria.
Infatti, analizzando la contrattualistica localizzata, emerge quanto siano cruciali le metriche di resilienza personalizzate in base al settore di applicazione. E poi c'è la questione della governance dell'infrastruttura, dove domina il modello ibrido federato.
Tradotto per chi non mastica queste terminologie.
Lo si può immaginare come un sistema che unisce il meglio di due mondi. Un controllo centrale, che garantisce standard elevati, unito a un'enorme flessibilità operativa a livello locale.
Un modello supportato da una gestione logistica fortemente regionalizzata, immagino.
Fondamentale per garantire un intervento tempestivo in caso di guasti.
Affascinante. Ci restano da esplorare i parametri strategici. Il rapporto sottolinea molto l'importanza della localizzazione geografica per creare una dorsale digitale nazionale estremamente resiliente.
Questa ramificazione sul territorio chiarisce anche il grado di interoperabilità con i grandi cloud pubblici. L'Edge non è un'isola disconnessa, agisce come estensione funzionale tramite interconnessioni di rete veloci, orchestrazione dei carichi di lavoro e piena compatibilità applicativa.
Segnalando anche che le dimensioni comparte di questi nodi facilitano enormemente l'ottenimento di certificazioni internazionali fondamentali.
Sicurezza e ottimizzazione energetica passano proprio da lì.
È come se si stesse costruendo un sistema nervoso digitale sempre più capillare.
Un'ottima analogia. E per concludere la nostra analisi di questo quarto capitolo, vorrei proporre una riflessione. tutti questi rigorosi criteri non sono semplici regole tecniche, sono in realtà gli strumenti indispensabili per garantire che l'intero ecosistema digitale possa scalare in modo sicuro e sostenibile nel futuro.
Una sintesi perfetta, grazie per aver aiutato a decodificare queste informazioni complesse. E un ringraziamento speciale a chi ha seguito questa profonda immersione nei dati dell'Osservatorio IDA. Prima di chiudere, ecco un pensiero provocatorio da masticare. Se questi nodi edge diventeranno davvero onnipresenti, come dovrà evolversi l'architettura urbana per integrare e nascondere silenziosamente queste infrastrutture nei nostri quartieri storici? L'invito per chi ci ascolta è di rimanere attivi e attendere la prossima puntata dedicata all'esplorazione del capitolo successivo.